Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno e benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Vi ricordo poi sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram Considera l'armadillo che cerco sempre di tenere molto aggiornata. Oh, ma c'è anche un altro indirizzo che è armadillo@radiopopolare.it dove ad esempio ha scritto Sergio segnalandomi una cosa molto molto interessante ed è l'ultima pagina del manifesto di oggi che dedica interamente lo spazio a questo confine tra la Bielorussia e la Polonia. Sergio scrive: come saprai, lungo questo confine, per impedire il passaggio dei migranti è stato eretto dai polacchi un invalicabile muro composto anche da micidiale filo spinato. Oltre alla crudeltà verso gli esseri umani, questa barriera causa anche sofferenza e morte ai numerosi animali che abitano l'unica foresta primaria superstite in Europa. Animale simbolo della foresta è il bisonte, è un bell'articolo e io ringrazio Sergio per avermela suggerito. Il titolo dell'articolo è Il muro che uccide e la foresta è quella di Balowieza. Spero di averla detto bene ed è veramente terribile quello che accade appunto a esseri umani e ad altri animali. E io do il benvenuto al nostro ospite di oggi, un graditissimo ritorno. Sto parlando di Luciano Sammarone, che è il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Buongiorno Luciano.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
E grazie come sempre di essere così disponibile nei nostri confronti.
Grazie a voi.
Senti Luciano Sammarone, io vorrei iniziare facendoti una domanda facile facile. Com'è stato l'inverno lì al parco?
Non è stato, nel senso che abbiamo avuto temperature anche qui molto alte, praticamente abbiamo visto la neve giù nei paesi, quindi a quota 1000-1200 metri una volta sola e per pochissimo tempo. Le montagne si sono sporcate un paio di volte, la temperatura è oggi un po' più fresca, però sono state giornate assolutamente soleggiate e molte di queste giornate sono state più primaverili che invernali, nemmeno autunnali.
Sì.
E quindi praticamente non abbiamo avuto l'inverno.
Ecco, ma questo ad esempio sul letargo degli animali che tipo di incidenza ha avuto?
Ha avuto incidenza che intanto molti sono andati, quello che chiamiamo letargo,
sì,
ibernazione,
certo.
Ma insomma
sì.
Sono andati a nanna, mettiamola così,
certo.
E alcuni sono andati abbastanza tardi, anche i due giovanotti famosi, i figli di Amarena, diciamo che abbiamo avuto evidenza della loro presenza fino all'inizio di gennaio, però altri erano andati solitamente fanno insomma più o meno a novembre, inizio di dicembre. Qualcuno si era già rimesso in circolazione, però per ora diciamo che almeno nonostante le temperature piuttosto alte, comunque sono rimasti insomma in tana, no?
Okay.
non abbiamo questa questo gironzolare frequente di Urano.
Ok, allora questo era così per inquadrare un po' come è stata la stagione, il cosiddetto inverno, che per l'appunto anche qui da noi a nord è praticamente svanito per quello che riguarda il 2023-24. Senti Luciano Sammarone, voi avete appena fatto, concluso una conta, diciamo così, di popolazione di orso marsicano, soprattutto in relazione alle femmine e ai cuccioli, dico bene?
Sì, mi permetto.
No, correggimi, ti prego.
No, una piccola precisazione, perché poi su queste cose anche molti nostri, come dire, noi pubblichiamo sulle nostre pagine, molti ci scrivono. In realtà questo lavoro serve a individuare, monitorare e quindi contare le unità familiari, ok?
Sì.
Con quindi le femmine che durante l'anno hanno cuccioli dell'anno dietro, oppure qualche volta all'inizio della stagione possono avere quelli dell'anno precedente. Quindi in realtà è assolutamente mirato a vedere quanti cuccioli sono nati nell'anno, in questo caso parliamo del 2023, e quindi quante femmine si sono riprodotte, e nel 2023 nell'area del parco sono state 7, più ce n'è stata un'altra nella riserva naturale del Monte Genzana, che è insomma abbastanza prossima al parco, un po' il ponte tra noi e il parco della Maiella, e quindi complessivamente noi abbiamo accertato la presenza di 8, quelle che chiamiamo unità familiari, cioè 8 femmine con i cuccioli. Queste 8 femmine complessivamente hanno partorito, quindi sono nati complessivamente 18 cuccioli, quindi un bel numero.
Sì.
Di questi 18 cuccioli sicuramente sappiamo che fino all'ibernazione, diciamo letargo, sono andati in 16, perché due, c'era una femmina con 3 all'inizio della stagione, tra l'altro in una zona proprio di mezzo tra noi e il parco della Maiella, era fuori dal parco, aveva 3 cuccioli e dopo qualche giorno si è ritrovata con 2. Quella potrebbe essere un caso di il classico infanticidio, perché poi mese di maggio le femmine dovrebbero riandare in calore e i maschi tendono a uccidere i cuccioli per rimandare le femmine in calore.
Sì.
Oppure altri episodi. Quindi complessivamente, diciamo, questo lavoro si fa così. E permetti un'altra precisazione, perché qualcuno dice: ma perché da maggio dell'anno scorso i dati li fate uscire solo ora? Perché il monitoraggio non consiste soltanto, ok, l'ho vista una volta e amen. No, in realtà è un lavoro che interessa un territorio vastissimo, perché noi facciamo tutto il parco e l'area circostante, e per questo diciamo che tutte queste femmine, le 7 che noi diciamo consideriamo come area parco,
sì,
ovviamente stanno un po' dentro, un po' fuori. Questi animali, questi nuclei familiari li devi osservare, poi magari uno fa un'osservazione da una parte, uno dall'altra, sono una e la stessa, si è spostata, sono due nuclei familiari. Allora questo lavoro va avanti dall'inizio della primavera, diciamo da aprile-maggio, e arriva fino a ottobre, proprio per capire se effettivamente fino all'ultima parte della stagione attiva, quindi quando vanno in ibernazione, vanno in tana gli orsi, le femmine restano con i cuccioli. E serve anche perché poi all'inizio della primavera successiva, e questa è l'altra domanda che molti ci fanno, ma quanti di questi poi sopravvivono?
Sì.
Ecco, ora vedremo in primavera quante di queste femmine che abbiamo osservato, che poi non è così facile, perché in realtà molto del lavoro lo facciamo con osservazioni mirate, con delle fototrappole, qualche segnalazione, quindi è un lavoro molto complesso che richiede veramente tante ore di campo, che facciamo con i nostri tecnici, biologi, i naturalisti e ovviamente molto anche con i guardiaparco, che poi sono quelli che stanno di più sul territorio.
Certo. Senti, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, questo conta, diciamo così, queste 7 femmine con i 18 cuccioli diventati 16, è un numero in linea, è un numero in crescendo, in diminuendo, come che cosa vincete da questa numerazione?
No, è un numero maggiore degli ultimi 2 anni. Noi sul rapporto orso tutti gli anni pubblichiamo, questo è un lavoro che va avanti dal 2006, spero di ricordare,
sì,
bene, l'avevamo nel parco, l'aveva iniziato all'epoca con l'università La Sapienza, poi via via si è perfezionato, perché ovviamente dietro a questa osservazione ci stanno anche chiaramente delle tecniche e delle stime, no, ci si rifà anche a dei criteri internazionali, e quindi è un lavoro che va avanti da tanto tempo. Ci sono state stagioni, anni, in cui il numero di cuccioli nati è stato anche superiore, credo un anno si arrivò a 20 o 22, e anni in cui addirittura è stato zero il numero di cuccioli nati, ma con un minimo di 3, 5, 7. L'aspetto positivo è appunto in questo caso complessivamente contiamo 8 femmine che si sono riprodotte, e dobbiamo considerare che queste 8 femmine, perché poi dico ma perché l'anno scorso 7-8 femmine, insomma complessivamente,
sì,
e quest'anno magari un numero inferiore, perché le femmine di orso non si riproducono tutti gli anni, e questo è uno dei fattori limitanti lo sviluppo della popolazione, e si riproducono mediamente ogni 3, quando va bene ogni 2, quindi tutte quelle che si sono riprodotte nel 2023 quest'anno non si riprodurranno, il
certo.
Primo aspetto. Il secondo aspetto è che nei dati, e quindi nell'andamento, se sono tanti o sono pochi, ovviamente ha una grossa incidenza, ce l'ha l'abbondanza delle risorse alimentari che ci sono nell'ambiente naturale, e qui parliamo chiaramente dell'autunno del 2022, perché sai che gli orsi hanno questo strano meccanismo della diapausa, cioè l'accoppiamento avviene tra maggio e giugno, ma lo sviluppo dei feti parte in autunno, quando gli orsi cominciano il periodo dell'iperfagia, ed è un meccanismo regolato ovviamente dagli ormoni. Se gli orsi hanno tanto da mangiare, gli ovuli fecondati possono, come dire, inizia la gestazione di tanti ovuli, e quindi nascono 2-3 cuccioli.
Sì.
Se c'è poco da mangiare, ne nascono meno, e quindi c'è questa correlazione diretta. Quindi sicuramente il 2023 è stata un'ottima annata, ed è importante anche il fatto che siano nati questi cuccioli, che sia questa femmina fuori dal parto e comunque nelle zone prossime. È un segno importante dell'espansione della popolazione. Molti ci dicono: ah, ma allora gli orsi se ne stanno andando dal parto. No, gli orsi se ne stanno andando dal parto, ci sono appunto annate in cui si riproducono animali che stanno a cavallo tra dentro e fuori, altri anni in cui si riproducono animali che vivono totalmente all'interno del parco, ma questo fa parte dell'alternanza delle stagioni.
E del resto, Luciano Sammarone, io grazie a Sergio ho segnalato poco fa questo articolo nell'ultima pagina del Manifesto a proposito appunto di muri che gli umani mettono, di confini che gli umani definiscono, ma che naturalmente non appartengono al mondo animale cosiddetto, no? E quindi quando si parla dell'area del parco non è che stiamo parlando di un grande recinto. Come funziona lì? Il fatto che ci siano delle orse o degli orsi fuori, diciamo così, dal parco è un dato interessante, positivo o no?
Assolutamente sì, ed è positivo per una serie di ragioni. Allora, la popolazione di orso bruno marsicano, che sappiamo, diciamo, l'ultima stima di popolazione, cioè quando sono stati contati presumibilmente tutti risale al 2014, e la buona notizia che possiamo dare è che grazie a fondi del Ministero dell'Ambiente col PNRR e al lavoro che sta facendo ISPRA, quest'anno faremo lo studio di campo, quindi con le prove, per fare la stima di popolazione su un areale vastissimo che riguarda una zona molto più vasta del territorio interessato nel 2014, quindi nel 2025 si farà la stima di popolazione, cioè proveremo a raccogliere campioni genetici su un territorio in modo da sapere quanti sono gli orsi che stanno complessivamente sul territorio.
Sì.
Questo lavoro, e quindi il fatto che non ci siano confini, fondamentalmente la nostra è una popolazione piccola e i numeri sono piccoli, ma nell'area del Parco d'Abruzzo, almeno a quello che come dire, che sono i modelli statistici riferiti alle varie popolazioni, perché non è che noi facciamo tutto da soli, ci rapportiamo con studi fatti altrove, noi abbiamo una densità di orsi nel territorio del parco piuttosto alta, viene stimata circa 4 orsi per 100 km quadrati, quindi come dire, stanno anche abbastanza stretti. Lo sviluppo, cioè il fatto che animali possano uscire, possano andare a colonizzare, per esempio vedi quelli della riserva naturale del Monte Genzana, è un fatto estremamente positivo, e quindi noi ci dobbiamo auspicare questo. C'era stato uno studio fatto dall'Università La Sapienza, dal professor Ciucci, che individuava diverse aree sull'Appennino, dai Sibillini fino al, passando per il Gran Sasso, la Maiella, ovviamente noi, i Timbruini, ma anche fino giù al Matese, potenzialmente tutte queste aree potrebbero ospitare oltre 200 orsi. È chiaro che perché questo avvenga si devono spostare i maschi, e quelli già lo fanno, certo, ma soprattutto le femmine. E quindi quando finalmente riusciremo ad avere una, un ampliamento, per fare questo servono i famosi corridoi ecologici.
E qui ti volevo, nel senso che facciamo un po' di chiarezza su che cosa vuol dire corridoio ecologico, perché insomma, sempre con la nostra visione magari anche metropolitana, a volte insomma si equivoca il senso di questa definizione. Che cos'è un corridoio ecologico, Luciano Sammarone?
Vabbè, diciamo che in biologia della conservazione è stato in parte anche superato come concetto. Noi ce lo dobbiamo immaginare come uno spazio che sta sul territorio, che consente non solo agli orsi ma a tutte le popolazioni, alle popolazioni di tutti gli animali, ovviamente ognuno con la propria ecologia e con la propria biologia, di potersi spostare. Ora, le barriere, i muri di cui tu parlavi, che tutti sì, gli animali trovano, sono le nostre infrastrutture. Pensate a una grande autostrada, pensate a un grande fiume con delle barriere. Sì. Allora, quelle sono delle strutture che gli animali difficilmente riescono ad attraversare. Oppure delle grandi aree antropizzate, dei grandi centri abitati. Noi attorno al parco abbiamo da una parte la grande piana del Fucino, dall'altra parte c'è la zona della Valle Perigna e poi via via altre zone, però poi ci sono queste zone che sono rimaste più o meno integre di montagna, lungo le quali gli animali possono spostarsi senza avere troppo disturbo, con strade non troppo trafficate, con presenza di boschi, perché è chiaro, gli orsi non volano così come non volano sì, i lupi e tanti altri animali. Ecco, prendiamo il lupo è ripartito da qua, dal Parco d'Abruzzo, e è riuscito a ricolonizzare praticamente tutta Italia verso nord e verso sud, esattamente utilizzando questi spazi naturali. E i corridoi, noi dobbiamo vedere come vediamo i corridoi di casa, che tu hai due pareti che cammini, perché evidentemente sì, gli animali hanno bisogno di spazi.
Certo.
E in questo c'è un mix di opportunità dove gli animali devono potersi alimentare. Le famose rotte migratorie degli uccelli che fanno dall'Africa al nord Europa e viceversa sono fatte spesso, a seconda della specie, pensate agli uccelli legati ad ambienti acquatici, hanno bisogno di un punto dove potersi fermare, quindi tutti i laghi, i laghetti, i piccoli invasi che stanno lungo l'Appennino spesso sono fondamentali. Ecco, per un animale come l'orso ha bisogno ovviamente di cibo, ha bisogno di spazi anche di boschi, e però ha bisogno di non avere troppe barriere. È chiaro che quando ti trovi delle grosse vie di comunicazione, ferrovie o strade, dovresti fare i famosi sopra o sottopassi, sì, che qualcuno si immagina semplicemente, vabbè, faccio un sottopasso. Purtroppo no, perché al sotto o sovrappasso devi fare una barriera che impedisca all'animale di andare dritto sulla strada, perché lui non sa di avere quello. Quindi i corridoi ecologici sono queste come dire, vie di spostamento, chiamiamole impropriamente, di comunicazione, che gli animali utilizzano. Da noi ce ne sono, stanno andando gli orsi verso nord, verso il Parco Silente Velino, verso il Gran Sasso, quando grazie alla genetica abbiamo raccolto campioni di animali che sono andati sul Gran Sasso e sono tornati, animali che sono andati sui Sibillini e sono tornati da noi, e la stessa cosa accade verso est, verso la Parco regionale dei Simbruini nel Lazio, per cui questi corridoi ci sono, ovviamente vanno create le condizioni per cui anche gli ambienti antropici, quindi i paesi che gli orsi attraversano, siano a misura d'orso, e su questo stiamo lavorando tantissimo anche con un progetto LIFE insieme ad altre aree protette, insieme anche a delle ONG, proprio perché l'orso deve poter trovare, come dire, l'accoglienza, ora non proprio la banda che gli suona
certo,
il benvenuto, però insomma nemmeno qualcuno che li prende a fucilate, come purtroppo è successo
alla povera Marena. Certo. Senti, ancora un piccolo passaggio, è passato poco, insomma è stato qualche giorno fa, il 23 gennaio, era passato un anno da un'altra morte che ha colpito tutti quanti, Juan Carrito, che è stato in quel caso investito, come siamo messi sulla sicurezza delle strade intorno, perché qui naturalmente voi parco fate la vostra parte, ma ci avete tutto il circondario, appunto gli animali non hanno i confini, siamo noi che invadiamo il loro territorio, quindi è un guaio. Noi sappiamo, abbiamo fatto anche una puntata su un progetto proprio relativo agli attraversamenti stradali di animali, diciamo così. Come siamo messi sulla messa in sicurezza?
Guarda, noi ovviamente continuiamo nell'azione di sensibilizzazione, non abbiamo competenze sulle strade, però abbiamo l'anno scorso chiuso quel progetto Life Safe Crossing, con cui abbiamo fatto un po' di iniziative. L'anno prima avevamo fatto quel lavoro interessante anche grazie alla società che gestiva una delle autostrade abruzzesi, quindi avevamo messo in sicurezza con un lavoro molto grosso. L'anno scorso noi Parco abbiamo presentato una proposta progettuale per mettere in sicurezza quel tratto di quella statale 17 su cui era morto Carrito nel gennaio l'anno scorso, 4 anni prima era morta un'altra femmina e qualche anno prima ancora poco più su un altro animale. La statale 17 nel tratto fra Castel di Sangro e Roccaraso è la vera strada della morte degli orsi, 3 orsi morti nel giro di 5 chilometri e nel giro di credo 6 o 7 anni,
sì.
Abbiamo presentato questa scheda progettuale con i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione che la Regione Abruzzo sta gestendo e proprio per mettere in sicurezza. Io sto aspettando che ci diano, come dire, un riscontro, perché sarebbe ovviamente una, e questo l'abbiamo fatto anche insieme ad ANAS, perché poi tutte quante questi interventi, tutte queste operazioni ovviamente hanno dei costi significativi,
certo,
importanti, ma vanno fatte anche secondo dei criteri. Il posto dove è morto Carrito grida vendetta, ma per una ragione molto semplice, perché c'aveva il Carrito, l'assurdo è che è morto sopra a un sottopasso, cioè
sì,
lui tanti giorni precedenti aveva preso il sottopasso, quella sera era balzato in mezzo alla strada ed era stato preso in pieno da una macchina. Ovviamente sono incidenti, succedono alle persone, purtroppo succedono anche agli animali. È un lavoro importante su cui ovviamente ci stiamo dando da fare insieme ad altri. C'è la sensibilità, devo dire, di ANAS, che in qualche modo, insomma, però ripeto, servono tante risorse e noi proviamo chiaramente a chiederne in continuazione.
Senti, vogliamo ricordare che l'orso marsicano è, come dire, un'unicità, quindi è preziosissimo dal punto di vista, al di là del fatto che è un animale meraviglioso, ma come per me sono meravigliosi tutti, è poi proprio un specifico totalmente nostro dell'Appennino abruzzese, diciamo che...
Sì, è una sottospecie dell'orso bruno europeo, il parco fece qualche anno fa un lavoro sulla genomica che diciamo, la classificazione è stata fatta all'inizio del Novecento e poi è stata confermata in epoca recente da studi fatti dall'Università la Sapienza e anche dalla professoressa Loi. L'origine di questa cosa deriva da Alto Bello, ma insomma c'ha il cranio diverso rispetto agli,
sì,
altri orsi. E poi questo lavoro sulla genomica ha dimostrato che c'ha un corredo genetico diverso, ha delle limitazioni, però per esempio è molto robusto da un punto di vista delle difese immunitarie e c'ha l'altra particolarità di essere, come dire, meno aggressivo, che non significa più buono. Buono e cattivo è un concetto tutto nostro.
Assolutamente.
È una sottospecie, è un'unicità che si è isolata dal resto della popolazione da qualche migliaio di anni e che continua. Lui ce la sta mettendo tutta, 18 cuccioli nati significa che la,
certo,
popolazione è forte e quindi loro ce la stanno a mettere tutta. Noi dovremmo fare un po' di più, un po' meglio, tutti insieme, la nostra parte, evitando di ucciderli, evitando di fare storie quando qualche orso entra in un pollaio, facendo attenzione nella gestione delle risorse che ci sono all'interno dei paesi. Anche in questo, devo dire, sono stati fatti dei passi avanti, però poi, come dire, basta la classica mela marcia, basta un episodio di tanta gente che si comporta per bene e ti dà una mano. Per esempio, approfitto in questa sede,
sì,
per ringraziare, sai, tutta la storia dei cuccioli, chi ci diceva prendete, gli date,
certo,
da mangiare,
certo,
poverini, senza... Sono stati, come dire, almeno li abbiamo visti, sono stati bravissimi. ma è stata molto brava la gente del territorio, perché su quei cuccioli, che pure sono stati visti da tantissima gente, nessuno ha fatto una foto e soprattutto chi l'ha fatta non l'ha postata.
Sì.
Allora, questo è quello che noi diciamo: vedi l'orso, goditelo, fagli la fotografia, ma non serve che parte, ho visto l'orso nel tale posto, un altro po' gli dai il numero civico,
certo.
E parte ovviamente questa rincorsa a chi lo vede di più. Sono stati trattati benissimo questi animaletti, che poi sono cresciuti anche abbastanza,
sì.
E va detto grazie ai cittadini di quei paesi, di Gioia dei Marti, di Ortona dei Marti, di delle frazioni, che pure vivevano un momento difficile, perché poi molti hanno cominciato a puntare il dito. È successo il fattaccio a San Benedetto dei Marti, ma non è che tutti gli abitanti di quel paese,
certo,
siano,
ma certo,
come quel signore che ha sparato. E approfitto anche questo per dire, molti ci scrivono e dice: ma a che punto sta? Noi non le indagini le sono in capo alla procura di Avezzano, l'attività investigativa, la raccolta, insomma, di tutto quello che serve è stata affidata a forze di polizia e carabinieri, e quindi quando avranno concluso le indagini
capiremo, certo,
daranno seguito e sapremo, insomma, di che cosa si tratta.
Senti, Luciano Sammarone, dunque ti faccio una domanda da un ascoltatore, Emanuel, che dice: ma in Abruzzo la maggioranza dei cacciatori è un po' diversa dai cacciatori delle altre regioni? Forse perché, insomma, non lo so come... Quando...
Allora, non lo so, perché non conosco quelli delle altre regioni,
sì.
Non conosco nemmeno tutti i cacciatori abruzzesi. Di una cosa sono però, come dire, abbastanza sicuro: la convivenza, il fatto che il parco da 100 anni sostanzialmente ricorda a tutti che ci sono delle leggi di protezione di un pezzo di territorio e di specie come l'orso piuttosto che il camoscio e il lupo, queste sono diventate patrimonio condivise anche dei cacciatori, che, insomma, ora so che dico magari una cosa che può urtare qualcuno dei tuoi ascoltatori, però spesso, come dire, dietro a un cacciatore c'è una persona normalissima, si può non condividere, come molti di noi non condividono quel tipo di attività, però sono persone ragionevoli. Noi abbiamo spesso anche, insomma, dei buoni rapporti di organizzazione. Ricordo per esempio che abbiamo chiesto, quando c'erano proprio i cuccioli di Amarena in una certa zona, di interrompere la caccia al cinghiale per
evitare, certo,
insomma, e lì abbiamo trovato l'accordo. Poi è chiaro, c'è un senso di responsabilità, è sempre la persona che risponde dei fatti di quello che fa. Di sicuro noi negli anni abbiamo ovviamente promosso delle azioni di tutela, di conservazione, coinvolgendo, perché poi bisogna i processi, se sono partecipati, hanno una forza maggiore.
Certo.
Se provi ad imporre certe cose, evidentemente.
Ma di fatti, insomma, poi... secondo me, appunto, il lavoro certosino è importante, è quello di far conoscere alle persone, no? Ai territori, alle persone che lì vivono, come ci si comporta, quali sono i rischi, quali sono le cose belle, eccetera, eccetera. Insomma, è un processo culturale fondamentale.
Sì, io dico sempre che la conoscenza è la base di tutto. Se conosci, sei anche più responsabile di quello che fai, e ovviamente ti assumerti la responsabilità e lo fai con maggiore consapevolezza. Questo passaggio, conoscenza, consapevolezza, responsabilità, è quello che dovremmo fare sempre di fronte a qualunque cosa. Anche quando vai al supermercato, chiedi magari o vedi da dove viene un prodotto, se è stato lavorato, prodotto in un certo modo piuttosto che in altro. È che spesso negli ultimi tempi, come dire, è la conoscenza a cui abbiamo rinunciato,
ci
affidiamo a fonti di informazione che non sempre sono né credibili né affidabili, e forse lo sforzo che tutti dovremmo fare è quello di approfondire le notizie, un po' più di entrare nel dettaglio, farti sempre le domande giuste
e non
smetterla magari di stare lì al primo passaggio di una notizia su uno dei social, piuttosto
certo.
Perdonami, anche tanti giornalisti rilanciano delle notizie che sono totalmente infondate,
certo.
Per cui tu dici: scusa, ma questo non poteva telefonare per vedere se era vero, se era non vero.
Certo.
E questo è lo sforzo che dovremmo fare.
Certo. Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, grazie, grazie come sempre, ti ringrazia anche Manuel, l'ascoltatore che aveva fatto la domanda. Io ti abbraccio come abbraccio tutti, insomma, tutti voi del parco e tutte le persone che intorno al parco fanno scudo a questo pezzo di natura preziosa. Grazie mille Luciano Sammarone, davvero.
Grazie a te, grazie a Radio Popolare, siamo in tanti perché come dire, c'è sempre gente pronta a darci una mano, anche silenziosamente, e quindi viva gli orti, viva la natura, e grazie per la possibilità di raccontare quello che facciamo e a proposito di farlo conoscere.
Ciao, ciao Luciano, grazie ancora.
Ciao Cecilia.
E io scappo salutando Emiliano, che diceva che a proposito di lupi, i lupi nella zona di Chernobyl sembra siano diventati più resistenti al cancro. Ciao a tutti e a tutte, ci sentiamo domani alle 14.